Ave Maria, cari ascoltatori, cari ascoltatrici della Radio Buon Consiglio, ben trovati a tutti voi qui nella nostra tavola rotonda di fine mese. Dunque, cari amici, fra poco, anzi domani stesso, inizia questo tempo forte della Quaresima. Difatti la nostra tavola rotonda si intitola così, insomma, tempo di Quaresima, tempo di penitenza e di riparazione. Io prima di introdurre un po' il tema di questa nostra tavola rotonda, volevo salutare naturalmente i nostri ospiti, Pierluigi Bianchi Cagliesi, Oscar Grandotto e Claudio Nalinna. Ave Maria. Ecco,
Ave Maria. Siamo tutti.
dunque, inizia il tempo della Quaresima, inizia questo tempo, come abbiamo detto, soprattutto di penitenza e di riparazione, un tempo che ci è fortemente, no, suggerito dalla Chiesa, perché è un periodo nel quale ricordiamo che cosa? I 40 giorni che Gesù ha trascorso nel deserto, proprio in piena penitenza e in piena riparazione, perché appunto egli combatté con la parola di Dio contro il demonio e quindi è stato lui il primo, diciamo così, a fare la Quaresima. In realtà si tratta di 44 giorni, ecco, se contiamo pure le domeniche sono un poco più di 40 giorni. Sappiamo che inizia con il mercoledì delle ceneri e finisce con l'ora nona del giovedì santo. Ma questi 40 giorni, che cosa ci ricordano pure? Non è certamente un fatto casuale. Eh sì, i 40 giorni di Nostro Signore nel deserto, ma vi ricordate, 40 giorni è durato anche il diluvio universale, ecco, 40 giorni di piogge continue con 8 uomini, 8 tra donne e uomini, che erano chiusi in un'arca, gli unici sopravvissuti alla distruzione del genere umano. Ma ci ricorda anche che cosa? 40 giorni di Mosè sul Monte Sinai, proprio, no? Di intercessione di Mosè per il popolo quando poi ricevette il Decalogo, i 10 comandamenti. Ci ricorda un altro grande profeta, il profeta Elia, che ci mise 40 giorni per fuggire da Israele e arrivare sul Monte Horeb per parlare con Dio. Insomma, tutte queste cose. Ah, dimenticavo anche i 40 giorni. Vi ricordate? 40 giorni e Ninive sarà distrutta. La predicazione di Giona. Tutte queste cose qua, vedete, non sono semplici coincidenze. Questi 40 giorni sono un qualcosa di essenziale, nella vita spirituale per tutti noi. Ecco, a questo punto però lascerei la parola a Claudio, proprio per iniziare a capire nel periodo di Quaresima che cosa siamo invitati e chiamati a fare.
Credo che questa nostra tavola rotonda debba proprio servire ad istruire, ad aiutare gli ascoltatori, i cristiani in ascolto, ad avere un esatto, vero, concetto di qual è la vita dell'uomo sulla faccia della terra, figli di Adamo ed Eva, che furono cacciati dal paradiso a causa del peccato, per cui ebbero a fare subito una penitenza. Dice: tu partorirai nei dolori e tu dovrai guadagnarti il pane col sudore della fronte, per cui castigo e penitenza. Dico, più semplice di così, cioè praticamente le cose iniziarono così, con un castigo e con una penitenza che ancora tocca a noi. Pensate un po', che cos'è il peccato? Però stiamo scontando anche noi, stiamo patendo anche noi i peccati dei nostri progenitori. Pertanto, su questo punto, i santi non avevano dubbi e vivevano veramente una vita di penitenza. Ma questo nostro tempo, che è sconvolto dagli errori, dalle disobbedienze, e quant'altro, diciamo, è stato segnato, per esempio, ecco, voi sapete che io con Fatima ho radici dal 72, no? Per cui spero che in tanti anni forse ho capito qualcosa, no? Ma pensate un po', l'angelo appare e mostra praticamente la cartella clinica del nostro secolo. Non credono, non adorano, non sperano, non amano. Ci annuncia, cioè annuncia quattro metastasi che portano alla morte spirituale. Qui l'angelo, pensate un po', i nostri discorsi infiniti che non dicono niente, il cielo, quattro parole che è inchiodato. Però devi capirlo. E subito però chiede che cosa? Chiede ai bambini la riparazione, per cui la riparazione avviene attraverso la penitenza, per cui pregate e offrite sacrifici, al punto che un giorno stavano giocando e gli appare l'angelo e gli dice: ma che fate? Giocate, pregate e offrite costantemente sacrifici al Signore per la conversione dei poveri peccatori. Pertanto il cielo la pensa così. E non parliamo, l'angelo poi mostra poi l'Eucaristia e anche lì mostra i peccati che orribilmente oltraggiano la Santissima Eucaristia, no? Orribilmente oltraggiati, per cui noi non siamo dei santi, siamo dei peccatori che continuano a offendere Dio, e chiede e insegna una preghiera di riparazione. Ma per andare poi diciamo al sodo, vediamo un po', appare la Madonna, i pastorelli sono tre, due vedono e sentono, Francesco vede ma non sente quello che la Madonna dice, e deve aver combinato qualche marachella, forse, non lo so, cose da bambini, 9 anni, pensate un po', cosa volete che abbia fatto? La Madonna subito, che madre del Divin Maestro, fa capire che le colpe non sono noccioline, sono colpe, e per cui già lui comincia a patire per quella marachella che ha fatto. Ma quando Lucia gli chiede, dice: di dove venite, bella signora? Vengo dal cielo, e io andrò in cielo, sì, tu verrai in cielo. E Giacinta, anche Giacinta, verrà in cielo. E Francesco, sì, ma, hai capito? Sì, ma, dovrà dire molti rosari. Per cui già c'è una sanzione, questa dolcissima mamma, no, che noi vogliamo farla diventare come madre Nutella, praticamente tratta così un bambino, ma nella verità è madre di Gesù, che è verità. Ecco, fa capire a tutto il mondo che non vuol capire ragione, ecco, che niente è gratuito, tutto costa e tutto si paga fino all'ultimo spicciolo. Ma che cosa fa? Mostra, ecco, le anime che vanno perdute, perché non c'è nessun buon cristiano che prega e si sacrifica, che fa riparazione per salvare le anime. E vediamo che è un susseguirsi di annunci come quello: se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita questa guerra ne inizierà una di peggiore, per cui se non farete penitenza, se non pregherete e cambierete vita, se non vi convertirete, sarete castigati con un castigo maggiore, perché se lo fate per amore costa di meno, ma se non lo fate per amore, vi toccherà farla per forza. E queste guerre sono terribili, e poi noi siamo talmente stolti, no, che continuiamo a far vedere cosa è successo durante le guerre, no? Però non capiamo che diamo la colpa a Hitler, diamo la colpa a Stalin, e la colpa è nostra, perché non abbiamo smesso di offendere Dio. Perché quanto la Madonna ha chiesto non è stato fatto, per cui anche oggi, anche la Chiesa oggi è castigata in pratica. Perché? Perché non ha fatto quanto gli è stato chiesto. Allora è necessario, è indispensabile, quando un tempo ci lasciavano recitare l'atto di dolore, questo atto di dolore è praticamente, come dire, una specie di istruzione per l'uso, istruzione come funzionano queste cose. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore, sta attento, fermati là, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore, ma non sta a dirlo, devi farlo, devi pentirti e dolerti. E come fai a dolerti? Con le parole? No, devi fare penitenza per mostrare che sei veramente addolorato per il male che hai fatto, per cui mi pento e per mostrare che sono pentito mi dolgo e faccio penitenza per dire: Signore, castigami, purificami, ma salvami. Allora, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati. Manco queste parole te fanno più dire. Perché peccando ho meritato i tuoi castighi. È vero, abbiamo meritato i nostri castighi. Cioè, se tu ti fai santo, vai dritto in paradiso. Se sei tiepido e sei un mezzo cristiano, vai in purgatorio. Se sei uno che si oppone alla verità, che pecchi contro lo Spirito Santo, che trasformi la parola di Dio in parola dell'uomo, finisci all'inferno. Per cui vedete che non si scappa. Questa è sempre stata, è e sarà. E nessuno può cambiare la parola di Dio. Non esiste né vescovo, né cardinale, né papa che possa cambiare la parola di Dio. Ecco, perché non bisognerebbe che fosse Dio che torna sulla terra a cambiare la sua parola, ma se lo facesse non sarebbe più il Dio perfetto, perché deve cambiare qualcosa, con cui vuol dire che si è sbagliato, e non può sbagliarsi. Le mie parole sono parole di vita eterna, non togliete manco un accento, per cui non le parole, non il senso delle parole, ma addirittura neanche una virgola si può togliere, è così e così sia. Sono io che devo convertirmi, non è Dio che deve convertirsi a me. E allora è necessaria la penitenza, la prova che io sono dispiaciuto di quello che ho fatto è che sono disposto a riparare, mostrando, Signore, che veramente mi sento così addolorato per aver offeso te che sei infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Pertanto è tutto logico quanto ci è sempre stato insegnato. Diventa illogico quello che ci vorrebbero dar da intendere, ma poi è logico che se il nemico, principe di questo mondo, è riuscito a insegnare una nuova dottrina, vuol dire che siamo arrivati, diciamo, a fine corsa, dove interverrà il cielo e mostrerà che il cuore immacolato di Maria trionferà. Ma a che prezzo? Vedremo a che prezzo. Per cui la penitenza che non vogliamo fare per amore, saremo forzati a farla. E mi pare che si dica che i vivi rimpiangeranno i morti. Comunque i morti poi se ne vanno a patire dall'altra parte, non è che perché sono morti hanno finito di patire. Pertanto, diciamo, il quadro della situazione è questa. Potremmo mostrare, diciamo, poi anche i nostri amici, vero, della tavola rotonda, avranno modo di dire altre cose, ma credo che il quadro dove ci dobbiamo muovere, ecco, è questo qua, la situazione è questa. Gesù Cristo, che è il Divino Maestro, lui ha fatto penitenza, Gesù Cristo, ha patito, è morto per amor nostro, per scontare i nostri peccati, per salvarci. Ora noi pensiamo, secondo il pensiero di Martin Lutero, vero, e di tutti gli eretici, che è già tutto pagato, puoi far peccati finché vuoi, che il paradiso è assicurato. Per cui la Madonna sarebbe bugiarda, perché fa vedere le anime che vanno all'inferno in quantità, come faville di un grande incendio. Ma Santa Teresa d'Avila, se non vi sta bene quello che dicono i pastorelli, Santa Teresa d'Avila riferisce che Gesù gli fa vedere che le anime piovono all'inferno come una fitta nevicata d'inverno. Altro che tutto pagato, ognuno deve pagare del suo. Il Signore ci ha aperto la strada, ma se vogliamo entrare per quella porta, lui dice sforzatevi di entrare per la porta stretta. E io, di cristiani con l'ernia, per gli sforzi fatti di entrare per la porta stretta, soltanto Padre Pio è stato operato di ernia per quello sforzo. Ecco, mi fermerei qui perché poi andiamo avanti con
sì, sì. Gli amici. Dunque Claudio, insomma, queste due parole ci stanno praticamente un pochettino rimettendo l'ordine, diciamo, nelle coordinate, no, nostre spirituali, nel senso che da come tu ti esprimi, il messaggio di Fatima della Madonna è un messaggio che è stato rivolto non soltanto ai pastorelli che sono stati chiamati a questa santità, no, così alta, elevata, raggiunta in pochi anni, ma insomma questo è un appello che la Madonna fa a tutta l'umanità. Scusatemi. Quindi dobbiamo un attimino correggere, ecco, essere nella grazia di Dio significa indubbiamente vivere nella letizia, nella gioia, ma questo non significa vivere però nella superficialità, nella leggerezza, cioè in una specie di stoltezza, come invece siamo un po' tutti invitati a fare dal mondo, no, in questo momento. Non so se Oscar e Pierluigi vogliono aggiungere qualcosa a questo discorso, insomma.
Io questa mattina, mentre venivo della trasmissione, mi sono imbattuto in una discussione di tre personaggi piuttosto squallidi di una certa età, le caratteristiche proprio degli uomini di oggi, anche molto corrotti, però infuriati per la situazione politica italiana, che urlando dicevano che non si può più andare avanti così, che ora è farla finita, che bisogna intervenire, che bisogna farsi sentire, è ora di muoversi, eccetera, no? E allora, sentendo queste parole e guardando invece proprio i personaggi, osservandoli proprio nelle loro caratteristiche di uomini corrotti che emerge proprio dal viso, dallo sguardo, dal modo di parlare, eccetera. Proprio riflettevo su questo, no? Come c'è in atto una dissociazione per cui la gente avverte molto spesso un disagio crescente per la situazione che sta diventando sempre più pesante e si sta aggravando, ma ha perso completamente il rapporto con le responsabilità personali e con le colpe morali, per cui c'è questa presunzione diabolica di voler in qualche modo un mondo come loro vorrebbero, cioè un mondo tranquillo, sereno, con tutte le sicurezze, le certezze, però nello stesso tempo non ci si deve convertire, cioè nello stesso tempo c'è questa pretesa diabolica di diciamo, voler continuare, avere il diritto di continuare a fare il proprio comodo. E nel mondo cattolico, invece, parlo del mondo cattolico anche le brave persone, invece si sta sempre più insinuando una mentalità, come dice spesso Claudio, da popolo in festa, no? In cui si parla solo di Gesù risorto, si parla di mensa, si parla di festa, si parla di cose positive, non bisogna pensare mai alle cose che in qualche modo ci attristano, ci scoraggiano, ci fanno riflettere, ci fanno intristire, e quindi è diciamo, evidente che questo tipo di mentalità ci porta sempre di più a staccare il collegamento tra le colpe individuali, le responsabilità morali di ciascuno e le conseguenze che queste hanno sia nelle nostre vite e nella nostra situazione familiare, ma anche a livello sociale, perché questo tipo di comportamenti poi si riverbera anche nella società, quindi la società peggiora ogni giorno di più. E noi non capiamo le ragioni per cui la situazione si aggrava, per cui le nostre vite diventano sempre più difficoltose sono esistenze in cui si combatte ininterrottamente per risolvere cose anche banali, e nello stesso tempo però non si vuol vedere qual è la responsabilità individuale di ciascuno rispetto a quel cambiamento morale che sarebbe necessario e doveroso in questo momento. Ecco, questo è quello che mi sembra di intravedere sempre di più in questo periodo.
Sì, e in effetti, Claudio, quell'osservazione che hai fatto riguardo a Francesco, no? A Francesco Marto, il quale praticamente era un bambinetto, insomma, no? Che aveva 8-9
Vabbè,
anni.
sì, 8, sì.
8 anni. Allora, guarda, questa che è una cosa reale che è avvenuta, quindi non è, diciamo, un'ipotesi. La Madonna praticamente già a Francesco diceva che per riparare a quelli che potevano essere le mancanze, le colpe di un bambino di 8 anni, doveva recitare molti rosari. Questa cosa a noi ci deve fare attentamente riflettere, perché siamo veramente, come dire, appunto, come dicevo prima, scoordinati rispetto a questa visione del mondo, che poi è sempre stata la visione della Chiesa. Io volevo aggiungere giusto un particolare, no, per far capire come siamo cambiati e naturalmente come siamo cambiati in peggio, no? Durante il Medioevo, nel periodo della Quaresima, si mettevano praticamente in mostra i cosiddetti penitenti pubblici, cioè praticamente venivano anche messi alla gogna, no? Vi ricordate, qualche film lo ha mostrato questo, cioè durante il periodo della Quaresima i pubblici peccatori venivano proprio messi in una condizione di estrema, come dire, umiliazione, umiliazione. Questo lo si faceva normalmente e anche le colpe, come appunto abbiamo sentito, erano sentite come un male pubblico che andava espiato in pubblico. Ecco, queste cose ci possono sembrare dei rigurgiti, no, di Medioevo, e invece una loro fonte di verità ce l'hanno senz'altro, insomma.
Antonio, aggiungo anche un'altra cosa, che diciamo, nei secoli passati, soprattutto nel 700 e nell'800, c'era nel periodo della Quaresima, c'erano questi cosiddetti quaresimali, che erano tutta una serie di cerimonie con cui la Chiesa, cerimonie che non erano solo nelle chiese religiose, ma erano azioni pubbliche per le strade, che erano fatte di penitenze pubbliche, che erano fatte di predicazioni in mezzo alle strade, che erano fatte di crocifissi che si erigevano in mezzo alle piazze, cioè tutto era un richiamo alla penitenza e alla riflessione, diciamo, sui novissimi anche e sull'importanza della vita, no? Impostata in un certo modo. Addirittura diciamo, nella provincia di Napoli, e anche a Napoli, c'erano delle predicazioni che erano veramente scioccanti, in cui gli stessi sacerdoti o predicatori si fustigavano in mezzo alla strada, e spargendo addirittura il pavimento delle chiese di sangue. C'è una figura bellissima a Napoli, vissuto verso la fine del Settecento, mi pare che era il venerabile Stiber, che se non sbaglio si è seppellito nella chiesa del Gesù Vecchio, che faceva nel quaresimale un'azione davanti a tutti, che era quella di inginocchiarsi all'ingresso della chiesa e con la lingua strusciare tutto il pavimento fino all'altare. E dice che questo era qualcosa che scioccava profondamente le persone, le induceva a pentirsi, a confessarsi immediatamente, e tutti i confessionali erano strapieni di gente che andava lì, c'era gente che, le confraternite che facevano azioni di penitenza pubblica, appunto coperte, non riconoscibili, in cui si fustigavano, si sflagellavano per le strade. Ecco, queste sono cose che non sono, diciamo, medievali, queste sono cose che sono esistite in Italia fino ai primi dell'Ottocento. Allora domando, ma che cosa sta succedendo in questo momento?
Come, sì, Claudio.
Sì, Claudio. Come, sì, dimmi.
Ah, scusami Oscar. No, volevo poi chiedere un attimino a Claudio, no? Il fatto del digiuno che noi vediamo il mercoledì delle ceneri, il venerdì santo, no? Quindi a Quaresima conclusa, anche questo discorso del sacrificio, ecco, come va inteso? Cioè un sacrificio una tantum, ecco, qui anche qui credo che Claudio possa, no, portare delle correzioni a quest'idea che abbiamo ancora oggi, no? Del sacrificio fatto così, come se fosse un'eccezione. E invece Claudio, che cosa ci insegnano in questi pastorelli?
Ma tu pensa, no? Cioè, la mia penitenza, diciamo, sarebbe il mercoledì e il venerdì delle ceneri, diciamo, fare un pasto solo. Che razza di penitenza, ma se quelli che vogliono ritornare in linea e far calare la pancia ne fanno di più dei cristiani del mercoledì e del venerdì, ma che scherziamo, sarà mica una penitenza quella lì, no? E poi c'è questo discorso del digiuno, diciamo che Fatima, io finisco sempre a Fatima perché è una scuola, pochi punti chiari, allora, altro che digiuno, diciamo che noi ad esempio nel Vangelo troviamo un fariseo che digiuna due volte alla settimana, per esempio, no? E però il Signore proprio non lo giustifica, anzi lo condanna, invece giustifica il pubblicano che sta in fondo alla chiesa e piange i suoi peccati, si batte il petto, non ha neanche il coraggio di avvicinarsi, cioè sta proprio in fondo alla chiesa perché non si sente neanche degno di stare, diciamo, nel tempio. Ora, stiamo ben attenti. La Madonna Fatima, per esempio, quando i bambini gli hanno chiesto che cosa avrebbero dovuto fare, che sacrifici avrebbero potuto fare, perché giustamente dicono, vabbè, noi dobbiamo fare sacrifici, ma che cosa dovremmo fare? La Madonna dice, fate sacrifici in tutto quello che potete. Ah, che risposta fantastica! Se noi pensiamo a San Francesco di Sales, che insegna, ecco, non tanto queste cose, ma diciamo una specie di agopuntura, cioè tu devi far penitenza in tutto quello che puoi, per cui devi mortificare gli occhi, le orecchie, la lingua, portar pazienza, stare scomodo invece che comodo, mangiare cibi sconditi, eccetera eccetera. Mi viene in mente ieri sera, io ero da solo a casa ieri e mi sono fatto così velocemente tra una telefonata e l'altra, perché mi chiamano, ho fatto una minestra, né? Però appunto siccome l'ho fatto tra una telefonata e l'altra non mi ricordavo neanche, dico, ma che cosa avrò messo dentro qui in questa minestra, avrò messo tutto, mancherà qualcosa, no? Fatto sta che non avevo messo il sale. E allora al momento, quando l'ho assaggiato, ho sentito che proprio era completamente senza sale, no? Però è sopraggiunto un pensiero, dice, tu vuoi mettere il sale nella minestra, no? Ma tu sei salato abbastanza per piacere a Dio? Dice, abbiamo sentito qualche tempo fa, vero, nel Vangelo, no? Se il sale della terra perde il sapore, è vero, a cosa serve? Ad essere calpestato. Voi siete il sale della terra? Allora, domanda. Sei il sale della terra? Ma bisogna vedere poi che tipo di sale, ma magari un pochino. Ma allora, questa risposta, diciamo che poi era un aiuto, perché dico, bene, la mangio così perché se mi fa, non dico schifo, no, mangiare una minestra del genere, Gesù dice che i tiepidi, cioè quelli insipidi, li vomita, per cui vuol dire che facciamo schifo pure noi quando non siamo salati, veri cristiani, che sono sale della terra, no? È un esempio, no? Ma dopo fa freddo, e allora dice, mamma mia, oggi ho tutte le ossa, fa freddo, Allora, vediamo il mio cuore se arde d'amore per Gesù, un cuore che non ama abbastanza Gesù, che è poco amante di Gesù. A te dà fastidio il freddo? Gesù potrebbe dirmi: anche a me dà fastidio il tuo freddo nei miei confronti. Vieni a ricevermi e non credi neanche a chi ricevi. Ricevi la comunione, manco mi ringrazi. Più freddo di te, sei polare, altro che freddo, no? Ecco, allora, se c'è questa applicazione, no? Dice quante cose, fate sacrifici in tutto quello che potete, e ti accorgi che mortificare due volte la settimana o due volte durante la quaresima, ma che roba è questa? Ma scherziamo, diciamo, è niente, no? Per cui se in purgatorio ti facessero fare digiuno soltanto due volte durante il purgatorio, invece ti toccherà patire forzatamente, perché non hai patito per amore, ti toccherà patire forzatamente. E poiché Gesù dice: beati quelli che piangono, attenzione a queste parole, dico, vorrei sottolinearle, evidenziarle, ecco, beati quelli che piangono. Ma che cosa significa questo? Beati quelli che piangono i propri peccati, come ha fatto la Maddalena, e piangono anche i peccati dei fratelli. Allora, ci sono dei genitori che piangono perché i figli sono degli scellerati. Ma magari non hanno mai pianto per i propri peccati. Allora il Signore li aiuta in questo, perché dice: vabbè, adesso vi aiuto in questo modo, intanto piangete per i vostri figli scellerati, però non avete ancora pianto per i vostri peccati, no? E allora, per capire quanto avete fatto soffrire me, permetto che questi figli facciano soffrire voi, così capite che delizia essere diciamo, genitori spirituali, genitori fisici, eccetera, eccetera. Qui, se noi stessimo attenti, dovremmo dire: ma dove sono stato io fino ad oggi? Ma perché nostro Signore ha mandato un Padre Pio tutta una piaga? Ha versato, dice misticamente, dice oceani di sangue, no? Ma per far che cosa? Ti diceva: mi sei costato lacrime e sangue, ste anime costano e noi vogliamo andare in paradiso facendo i peccati. Abbiamo fatto i peccati sociali, continuiamo a farli, abbiamo votato per coloro che hanno fatto passare leggi dell'aborto, del divorzio, adesso quelle e una dopo l'altra, fra poco ci sarà anche l'eutanasia e tutte le porcherie che sono concesse, no? E se tu parli, addirittura adesso ci sono delle leggi che se io non sono d'accordo con quello che fa il governo mi possono mettere in galera, pensa un po'. Cioè, invece se loro, dico, è loro che non sono d'accordo con me, dove li mettiamo? Dovrei costruire anch'io delle galere per mettere in galera loro? Dico, è a senso unico questo mio pensiero, per cui è regime questo, ma regime satanico. E per farvi capire in che condizioni siamo, il giorno 13, non so se di gennaio o di febbraio, forse siete informati sul mese, l'arcivescovo di Londra ha consacrato nella cattedrale cattolica, ha consacrato la Gran Bretagna al cuore immacolato di Maria. Alla stessa ora, allo stesso giorno, i massoni d'Inghilterra hanno affittato la cattedrale anglicana, 300.000 sterline, hanno pagato per fare un rito contrario a quello del vescovo cattolico, capite? Siamo ormai scontro frontale, qui c'è, vedi, da una parte il vescovo cattolico fa una cosa, quegli altri ne fanno una contraria, cacciano, cioè praticamente consacrano al demonio il loro territorio, no? Ormai è ora che ci svegliamo, no? Non possiamo continuare a dormire, pensare: ma tanto, chissà, ma il Signore è buono e misericordioso. Sì, il Signore è misericordioso se ci castiga, perché se non ci castiga andiamo tutti all'inferno, no? Qui dobbiamo essere castigati. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. E quel Salmo 50 poi è bello che non lo canta più nessuno, no? Purificami, o Signore, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Dobbiamo stare attenti perché guardate che le pagheremo care questi allontanamenti dalla verità, no? La verità è quanto stiamo dicendo, noi non mettiamo niente di nostro, no? Prendiamo dalla parola del Signore e da eventi riconosciuti dalla Chiesa, no? Per cui bisogna fare penitenza, hai fatto il male? E allora devi fare penitenza, devi pagare. Non uscirete di là finché non avrete pagato fino all'ultimo spicciolo. Chi l'ha detto? L'ha detto Gesù Cristo. E allora dovremo pagare fino all'ultimo spicciolo e questo si chiama purgatorio. Però ti conviene far penitenza di qua, perché costa niente in confronto a quello che pagherai di là, perché questo lo offri per amore. Di là invece è una, diciamo, è una penitenza forzata, ti tocca farla non per amore, ma per giustizia. Invece di qua, cioè finché siete di qua potete contare sulla mia misericordia, di là solo giustizia, è finita la misericordia. Per cui la terra, qui facciamo penitenza e smettiamola di continuare ad aumentare peccati su peccati, perché siamo degli autolesionisti, ci facciamo del male con le nostre stesse mani, con la nostra testa che non funziona più.
Claudio, non vorrei però levare la parola a Pierluigi a Oscar, quindi se...
No, no, adesso io ho parlato anche troppo, no, fino adesso. Adesso io, diciamo...
Mi consentite giusto un attimo, proprio per continuare un po', no, questa onda, no, di pensieri che ha appunto espresso Claudio, no? Cioè il fatto che siamo venuti fuori da questa dimensione penitenziale proprio, no, della nostra religione. Noi siamo avulsi da questa dimensione spirituale penitenziale e lo facciamo volontariamente, cioè allontaniamo da noi questi invidi della Madonna, non vogliamo vedere l'esempio dei pastorelli. Io volevo fare una piccola testimonianza. Quando sono stato appunto ai corsi spirituali, no, di Fatima con Claudio, no? Questi esercizi spirituali che lui guida a Fatima proprio, ricordo che questa atmosfera che era veramente forte, ecco, di preghiera, molti rosari, al punto tale si parla di decine di rosari recitati in un solo giorno, sante messe, ecco, ricordo che fui chiamato a un compito che mi sembrava veramente una cosa, un onore, ecco, di portare in processione la Madonna di Fatima. Sapete questa processione fatta anche con le fiaccole, eccetera, no? E io ero reduce da una confessione generale, ma devo dire che ho riconosciuto questo onore, quindi mi fu dato un manto particolare, e io e altri, per soltanto un paio di centinaia di metri, dovevamo portare la statua della Madonna in processione. Dopo di noi si alternava un'altra squadra di portatori. Ebbene, io devo dire, guardate, non l'ho detto neanche a Claudio in quell'occasione, come mi fu poggiata sulla spalla questo peso, no? Insieme a altri portatori con me, ho sentito un dolore e una sorta di fatica, per cui guardavo la statua della Madonna ed era impossibile che pesasse tanto, cioè al punto tale che io stavo per dire: mi spiace, io non ce la faccio, cioè è un dolore troppo insopportabile, una fatica che non riesco. Adesso mi rendo conto che forse c'era qualcosa di più, ecco, di un fatto fisico. Questo peso era, io credo, io adesso lo vedo come una penitenza che, come diceva Claudio, se tu non la fai volontariamente, vuoi anche portare la Madonna, comincia a provare fatica e dolore, proprio come Adamo ed Eva, no? Nell'espulsione dal paradiso terrestre. Proprio un'esperienza personale questa. Stavo per arrendermi, stavo per dire: me ne vado, mi levo questo manto.
stavi per dare le dimissioni?
Stavo per dare le dimissioni, ma dico un dolore innaturale, cioè non era possibile, anche perché i portatori ne eravamo più di 10, quindi se tutti avessero dovuto provare la stessa sensazione di dolore e di carico, vuol dire che la Madonna pesava minimo, non so, 10, 15 quintali, non so, cioè non, era una cosa veramente, però poi ho capito, insomma, ecco, ho capito che mi si invitava a entrare questa dimensione penitenziale e anche riparativa, ecco.
Ricordiamo che anche San Paolo aveva chiesto al Signore di togliere la spina dalla carne, ma non fu esaudito affinché non montasse in superbia.
Sì, proprio così, caro Oscar. Sì.
Lo dico per me, innanzitutto, ci mancherebbe.
Ecco, mettiamo un piccolo stacco musicale, allora un po' di musica e poi ci risentiamo. Ave Maria.
Ecco, tornando proprio ai temi della penitenza e riparazione, domani, come abbiamo detto, inizia la Quaresima, quindi è un tempo forte in cui la Chiesa, ecco, ci dà delle grazie speciali, ci dà delle opportunità e strumenti per poter trarre profitto spirituale appunto per le nostre anime. Io credo che lo stile di vita di cui abbiamo parlato finora, improntato alla penitenza e alla riparazione, non dovrebbe diventare un modello solo per la Quaresima, ma dovrebbe diventare veramente un modello durante tutto l'anno liturgico, quindi uno stile di vita stabile e duraturo. C'è un particolare di Fatima, ecco, Claudio spesso ci addita i particolari che sono veramente importantissimi e qualche volta ci sfuggono, riguardante proprio l'episodio del terzo segreto di Fatima, in cui le uniche parole che sono state riportate dall'angelo furono appunto penitenza, penitenza, penitenza. Una penitenza quindi invocata per tre volte, e questo tre è un simbolo proprio anche trinitario, nel senso che l'angelo voleva dire, dicendo tre volte penitenza, che era proprio Dio delle tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, che chiedevano all'umanità proprio penitenza. Se ci vuoi commentare magari questo, Claudio.
Sì, ma diciamo, c'è da dire questo. Sì, quando si dice santo, santo, tre volte santo, però è il massimo della santità. Penitenza, penitenza, penitenza è il massimo della penitenza, ma attenzione, noi sappiamo che Dio aveva mandato l'angelo, che l'angelo esegue gli ordini di Dio, vero? Dice, riferiscono i pastorelli quello che vedono, dice, questo angelo aveva una spada di fuoco, sembrava volesse incendiare la terra. Padre Pio effettivamente dice, guardatevi dalla valanga di fuoco. Allora la Madonna, diciamo che ferma queste fiamme, ma non per dire, ma state tranquilli, potete continuare a peccare perché io fermo le fiamme, assolutamente no. Cioè, lei fa riferimento a quell'episodio del fico che non portava frutti. Gesù dice, ma che fa sto fico? Solo foglie? Per cui cristiani apparenti ma senza frutti? Dice, ma che fa questo? Dice, se, tagliatelo e gettatelo nel fuoco. Interessante, no? Tagliatelo e gettatelo nel fuoco perché non porta frutti. Anche i talenti che noi non moltiplichiamo non portano frutti, per cui parla di fuoco. Allora, lì c'è qualcuno, non è scritto nel Vangelo chi è, che dice, dicono, Signore, ma magari lo lasciamo ancora un anno, lo zappiamo, lo concimiamo, e se l'anno prossimo non porta frutti, lo taglieremo e lo getteremo nel fuoco. La Madonna così ha fatto, dice, aspetta che prova a zappare le zucche di questi uomini che non... vediamo se concimandoli, diciamo, con la mia maternità, si potrebbe dire, no? Vediamo un po', ecco. Se faranno penitenza, se si pentiranno, vediamo un po'. Ma l'angelo però dice, vabbè, io mi fermo, guarda che io ho l'ordine da Dio di bruciare la terra, né? Ecco. Allora lei ferma momentaneamente, lui dice, sì, io mi fermo, ma state attenti, per evitare questa valanga di fuoco, ricordatevi, penitenza, 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 questo è il significato, perché sta gente ormai legge tutti i giornali, legge le vite dei santi, legge le apparizioni del Fatima, tutto sullo stesso piano, legge ma non capisce quello che sta leggendo, no? Il significato profondo di questi insegnamenti, no? Pertanto, siccome noi, la Madonna ha fatto quello che ha potuto fare, ma noi dopo questo abbiamo fatto uscire altre leggi ancora contro la vita, e addirittura adesso pensate in Francia, perché il metodo usato adesso è questo qua. In Francia, se tu magari aiuti una donna che vuole abortire, dici ma guarda la fai desistere in qualche modo per dire no ma sta attento, ma guarda questo bambino magari dammelo a me, ma non sta a fare l'aborto, ti mettono in galera e paghi non so quanto di multa anche, no? Perché non si può fare. Allora cominciano sempre così, ormai conosciamo lo stile, comincia la Francia, dopo lo fa la Germania, poi lo fa l'Italia, poi bisogna che lo facciano tutti perché ci hanno disgraziatamente uniti nella Unione Europea. Dobbiamo essere tutti uniti nella disgrazia e non vogliamo neanche riconoscere le radici cristiane. Per cui vedrete cosa viene fuori, perché non è che il Signore sta a guardare e dice io non vi amo, arrangiatevi, andate tutti all'inferno. No, interverrà perché non vuole la morte del peccatore, attenzione, ma che si converta e viva. Per cui il Signore provocherà in noi le lacrime che non abbiamo voluto fare, vedrete lacrime che dovremo versare. E che penitenze ci dovrà fare di qua e anche di là, perché il sale della terra non sapeva nessun sapore, i cristiani addirittura si sono messi addirittura contro Cristo, c'è una situazione che non c'è mai stata dall'inizio della creazione, non potevate nascere in un secolo peggiore, l'ha detto Padre Pio, ma anche Don Dolindo per esempio, anche lui stessa cosa, dice beh, una volta erano dei peccati, diciamo, si può dire, regionali, cioè lo sapevano alcuni, ma qualche popolo, ma non tutti, no? Adesso è mondiale perché con questo internet, vero, noi siamo diventati, diciamo, siamo unificati nella disgrazia. Per cui quello che non sapevo l'ho imparato in internet, ma dico non solo le cose buone, ma anche quelle cattive, no? E così, allora noi dobbiamo veramente questa quaresima dobbiamo farla da cristiani per non farci sorprendere, almeno mentre arriverà, perché arriverà un castigo sicuramente, vero? Perché lo stiamo tirando addosso, ci sono messi perfino i cristiani a offendere Dio con le eresie. Cosa succederà? Che almeno mi trovi in uno stato penitenziale, in uno stato di pentimento, almeno quando verrà dirà, poveretto, quello lì sta facendo penitenza, no? Perché ammette i suoi peccati, è uno dei pochi che ammette i propri peccati, mentre oggi uno non va manco a confessarsi perché non sa neanche cosa dire, pensa a te, non saprei neanche cosa confessare, perché io sono la quarta persona della Trinità, no? Io non ho fatto niente di male, sono la coppia dell'Immacolata Concezione, cosa vuoi che vada a confessarmi? Non ho fatto niente di male.
A proposito di Giacomo, Claudio,
sì.
Confessione, la parola penitenza ci riporta proprio a uno degli elementi propri del sacramento della confessione e della riconciliazione, che ricordiamo sono l'accusa dei peccati, il dolore, il proponimento di non più peccare e la penitenza o soddisfazione. Ecco, ricordo che in passato quando il penitente veniva a confessare alcuni peccati particolarmente gravi, magari era all'estero rispetto alla sede apostolica italiana, romana, veniva mandato addirittura a piedi in pellegrinaggio, doveva andare a Roma, vestirsi di sacco, andare a Roma, oppure andare anche in Terra Santa addirittura. Ecco, la domanda è, con la caduta del senso del peccato, c'è in qualche modo un offuscamento o un annacquamento anche proprio della penitenza come elemento della confessione, Claudio?
Ma certamente, cioè, quando si perde il sapore, e lo perdono anche coloro che dovrebbero essere sale e sopraffino, trascinano nell'errore anche coloro che loro guidano, no? Per cui, mentre un tempo, cioè, secondo il Vangelo, c'è che il pastore custodisce le pecore, ecco, va in cerca della pecora smarrita, il pastore. Oggi siamo arrivati al punto, mi dispiace dirlo, che sono le pecore che devono andare in cerca del pastore, perché si è smarrito lui. Qui dobbiamo pregare per i sacerdoti, non sanno cosa gli aspetta. Per cui, diciamo, questo annacquamento, questa perdita di sapore, è vero, ha trascinato anche la povera gente che dice ma l'ha detto il prete, no? Per cui poi guarda come vive lui, per cui se lui fa così lo posso fare anch'io. non si mostra più la vita dei santi. I santi hanno fatto penitenza e in tutto e per tutto, ma poi ci sono i peccati sociali, no? Perché in pratica pagheranno peccatori e anche gli innocenti. Tu pensa adesso quanti bambini, per esempio, sono all'ospedale con malattie gravi che portano alla morte. Allora la gente dice, ma se ci fosse Dio non dovrebbe permettere queste cose. Invece proprio perché c'è Dio che le permette, perché l'innocente può pagare le colpe del peccatore perché lui non ne ha. Invece il peccatore non riesce neanche a pagare i propri conti, no? Gesù Cristo era innocente. Ecco. E la Madonna è immacolata. Allora, Redentore e Corredentrice. I santi si confessavano talvolta tutti i giorni. Noi invece abbiamo perso il senso del peccato. Abbiamo perso, no? Però manco ce lo ricordano, al punto tale che oggigiorno se c'è il rischio, no? Che se c'è qualche predicatore che dice le cose vere, lo trasferiscono. Se c'è qualche vescovo che, diciamo, resiste alle cose sbagliate, ma viene destituito e mandato in mezzo all'oceano, che ne so, capite? Cioè, noi state attenti perché ci stiamo tirando addosso quel che ci meritiamo, no? Per cui la penitenza non la vogliamo fare per amore? Vedrete che penitenza ci toccherà fare per giustizia. Ecco, ci toccherà veramente pagare, ed è una grazia, tant'è vero che i santi pregavano così: castigami, o Signore, ma salvami. Per cui castigami vuol dire rendere casto, purificami significa, no? No, il Signore non castiga nessuno. Ma come non castiga nessuno che vuole renderci casti? Con il suo sangue ci lava, no? Qui siamo anche ignoranti perché non sappiamo neanche cosa vuol dire castigare.
Claudio, quelli che l'hanno fatta veramente bene la Quaresima, proprio che è durata 40 giorni, sono stati niniviti.
Sì.
Ma lì proprio hanno iniziato dal re fino agli animali, no?
E invece i nostri re che sono i nostri governanti, sai cosa dicono quando tu parli di queste cose? Queste sono cose di Chiesa, noi siamo uno Stato laico, governato, non dicono, da quello di sotto, Stato laico, perché sono spesso, troppo spesso affiliati a queste sette che... C'erano solo sette, ma sono sette volte sette. Allora, capite, non, ormai siamo arrivati qua, cosa dobbiamo fare? No, noi queste cose le diciamo, beato, padre Pio dicevano, beato chi lo sa comprendere. Quando c'è stata l'alluvione di Firenze, no, perché adesso vuoi a parlare di castighi, né? L'alluvione di Firenze, c'erano i tronchi secolari che viaggiavano per le vie di Firenze e uno di questi si è piantato sulla porta della Santa Croce, della chiesa della Santa Croce, no? E insomma c'erano i fiumi che erano per le vie, no? Allora dice, ma padre, ma cosa sta succedendo a Firenze? Sapete cosa ha risposto padre Pio? Che non era un asino come noi, era un santo intelligente. Allora, lui ha detto, sono flagelli di Dio, beato chi li sa comprendere. Per cui, vedete che non ci sono beati perché manco lo capiscono, ma non lo capiscono neanche quelli che dovrebbero capirlo. E addirittura, se uno lo dice, viene castigato, no? C'è l'esempio di quel padre che ha detto che sono castighi di Dio, l'hanno strapazzato, buttato fuori... Cioè, sono parentesi, sapete, oggigiorno è inutile fare l'elenco, perché la gente, dico, voi ascoltate, ragionate poco e cominciamo a fare penitenza in tutto quello che possiamo. C'è freddo, c'è caldo, è scomodo, quello mi ha umiliato, ma ringrazia il cielo tu con i tuoi peccati, sta attento, ma oggigiorno, no? Ma chi è che va a confessare, per esempio, dire, padre, io con la mia condotta di sale insipido, ho dato cattivo esempio, perché se fossi santo darei il buon esempio, ma che esempio do io, magari anche queste benedette donne che vanno in giro mezze nude, no? Non vanno mica a confessare e dire ho dato scandalo, no? Oppure ho tentato chi mi ha guardato, no? Perché, ma proprio sono contente se le guardano e se le desiderano, no? E quelle lì, che roba è? Allora, a Fatima la piccola Giacinta, pensate voi, 7 anni, no? La Madonna gli dice: verranno mode che offenderanno molto nostro Signore, ma te fanno entrare anche in chiesa con quelle mode là e te danno anche la comunione, per cui dico, la Madonna cos'è venuta a fare a Fatima, no? È per quello che l'hanno messa da parte, perché parla troppo chiaro, eh? Adesso c'è il centenario e facciamo le feste, ma che feste vogliamo fare? Dovremmo fare la festa della vergogna. Dopo 100 anni non abbiamo ancora fatto quello che ci ha chiesto. Per cui festeggiamo il centesimo anno delle vergogne. Così bisognerebbe fare, no?
Guarda, veramente queste cose sono cose che ci accorgiamo, sono verissime e... Adesso tocca metterle in pratica, ecco, in questo periodo, quindi ci dobbiamo proprio considerare fortunati noi proprio di questa trasmissione, no? Che possiamo proprio godere per primi, ecco, di queste indicazioni. giusto per dare qualche ultimo elemento, perché poi dobbiamo andare in conclusione, no? Volevo anche ricordare, insomma, le quaresime che hanno fatto qualche santo, per esempio San Francesco. Faceva quante quaresime, Claudio? 4 quaresime all'anno addirittura, no?
Ma diciamo, il cristiano che ama sente il bisogno di stare vicino al Signore mostrando, ecco, piange non solo i propri peccati ma anche quelli dei fratelli, ed ecco perché sono beati. Per cui se non piangi per i tuoi, piangi per quelli che sono nel tuo condominio, della tua parrocchia, Però tu non piangi né i tuoi né quelli degli altri, per cui non sei beato, in paradiso non ci vai, quelle condizioni. Vabbè, comunque scusa.
No, siamo praticamente in conclusione, ecco. Quindi un ultimo cenno è proprio questo. In questo periodo, noi li chiamiamo fioretti, ma insomma si tratta di sacrifici, abbiamo visto a tutto campo, ecco, siamo invitati a proprio a fare questo. E c'era una bella abitudine prima, no? Quando si dava l'educazione ai ragazzi, no? Quella di mettere in un cappello, diciamo, tanti bigliettini con dei piccoli fioretti e poi si faceva pescare... a ciascuno il suo bigliettino, ecco, erano delle cose che facevano veramente, come dire, oltre che tenerezza, si vedeva veramente l'anima che offriva con gioia, ecco, anche con una punta, voglio dire, di compiacimento, nel senso che quando capitava un fioretto particolarmente arduo, no? Dice, sai, a me mi è capitato questo, proprio la cosa che non volevo, no? Perché Padre Pio questo poi ci insegna, no? Che tutte le croci sono quelle che noi non vogliamo.
Antonio, vedi, sì. Cioè, la Maddalena, no? Aveva molto peccato, sì. Gli ha lavato i piedi a Gesù, ha pianto di dolore e ha pianto d'amore, gli ha lavato i piedi. Gesù Cristo è un particolare che la gente non nota, dice molto ti è perdonato per il dolore che tu hai hai avuto per i tuoi peccati, perché molto hai amato. Allora, attenzione, per avere molto perdono bisogna amare molto. Amare molto chi? Dio, osservando i suoi comandamenti, non a paroline, non a bacetti, no? Osservando i comandamenti. Allora, molto mi hai amato e molto ti sarà perdonato. Non ha mica detto tutto, ha detto molto, molto, che aveva molto peccato, per cui diciamo una buona parte gli è stata perdonata. La Maddalena ha questo titolo come santa, Santa Maria Maddalena la penitente, perché dopo che Gesù è stato sceso al cielo, eccetera, eccetera, lei ha vissuto il resto della vita con penitenze terribili, perché il suo dolore per aver fatto quello che ha fatto, per aver indotto al peccato anche gli altri, non gli bastava mai, perché voleva mostrare che veramente era un dolore atroce l'aver offeso Dio. Allora tu vai a confessarti, no? Tu dici, non ti fanno dire mi pento e mi dolgo, ma io potrei dirti, allora tu dici mi pento e mi dolgo, mostramelo con i fatti. Che cosa sei disposto per dimostrarmi che sei pentito e che sei addolorato per il male che hai fatto? Dimmi che cosa farai. E dici un gloria patri, ma fammi ridere, ma cosa sarebbe penitenza dire un gloria patri? Devi dire, adesso io per, diciamo, per, non so, per un mese chiudo nel cassetto lo smartphone, faccio per dire, perché oggigiorno è diventata una peste questa qua, per un mese non guardo la televisione, ma poi dopo l'esperienza fatta del mese che non ho guardato, dici, ma sono stato così bene, perché non ho guardato, poi non è che ho bighellonato, nel tempo che prima sprecavo ho detto rosari, dovrei dire molti rosari, e devo dire che non sono mai stato così bene come da quando ho smesso di aprire le finestre sul mondo e aprire invece le finestre sul paradiso. Ecco, allora bisogna concretamente fare qualcosa per dimostrare che sei pentito e addolorato, se no sono parole e le parole non servono a niente. Diciamo, ascoltiamoci il disco di Mina, vero, quando cantava parole, parole, parole.
Benissimo, allora con questa ultima, veramente, con questo invito, ma no, è proprio un suggerimento concreto, no, di come possiamo immergerci in questa atmosfera penitenziale di questa Quaresima e in questa atmosfera anche di riparazione, innanzitutto dei nostri peccati e anche di quelli altrui, chiudiamo la tavola rotonda. Ecco, io voglio ringraziare come al solito Claudio Nalin, che ci ha guidato in questa nostra carrellata, ecco, nella Quaresima, Pierluigi Bianchi Gagliesi e Oscar, e rimando ai nostri ascoltatori al mese prossimo, ultimo martedì del mese prossimo. Sì, lascio la parola naturalmente a voi per i saluti finali. Ecco.
Volevo salutare brevemente i nostri radioascoltatori lasciando a loro il dono della parola di Dio, che proprio nel Salmo 50-51 ci dà un viatico proprio per iniziare bene la Quaresima, ed è questa. Salmo 50-51. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, e la tua grande bontà cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Tu non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi. Ave Maria a tutti e buona Quaresima.
Ave Maria.
Ave Maria.